bentornati a Rock Life, sono Roberta Bussi, siete su Oltre Lago e stiamo continuando così a gironzolare tra queste figure professionali che orbitano intorno all'industria musicale, ma non solo. Oggi in particolare sarà nostra ospite una persona a cui voglio molto bene da molti anni, che si chiama Cecilia Pagliani. Ciao Cecilia, benvenuta.
Ciao.
E Cecilia è particolare perché ha spaziato veramente nell'industria musicale, televisiva, discografica, insomma è infarinata un po' su tutti i livelli e può raccontarci aspetti degli artisti che forse altri ospiti che sono stati qui da noi fino a questo momento magari non hanno conosciuto, perché a lungo ha lavorato in una sala di incisione che non è soltanto una sala di incisione, è una società molto grande, importante, anche televisiva, si occupa di produzioni televisive, ma sarà lei a raccontarci di sé. Dicci chi sei.
Salve, allora, io sono Cecilia e sono nel mondo dello spettacolo da svariati anni, diciamo dall'86, casualmente, perché non avevo mai pensato di lavorare in questo settore, ma il caso e le opportunità dell'epoca mi ci hanno portato.
Ecco, per esempio, tu che studi hai, per capire cosa fa?
Ma in realtà ho fatto il classico, quindi non c'entra assolutamente nulla. Poi ho fatto una scuola di interpreti e niente, mi sono buttata a Roma venendo da Genova in un periodo in cui sicuramente i lavori, ecco, te li tiravano dietro, fra virgolette, c'era quel finto boom economico che ti dava la possibilità di poter scegliere il lavoro che ti sarebbe piaciuto fare, e io ho avuto questa fortuna. Le fortune, diciamo, che credo che capitino un po' a tutti, bisogna avere invece l'abilità di saperla cogliere e riuscire a gestirla. Ecco, su questo credo di aver avuto questa capacità.
E anche non pretendere fin da subito tutte le tutele sindacali, no, assolutamente. Contratti regolari,
diciamo. Ho cominciato coi caffè e adesso faccio produttore esecutivo da molti anni.
Hai cominciato nell'86 e fino all'89 cosa hai fatto, se ho letto bene la tua bio?
Dall'86 all'89 ho lavorato in un'agenzia di concerti rock a Roma. C'erano delle agenzie internazionali, nazionali e locali, noi eravamo un'agenzia locale e quindi facevamo la data romana dei grandi concerti rock dell'epoca. L'epoca era un po' diversa rispetto adesso ci sono un po' di multinazionali che si occupano di tutto, invece noi eravamo una piccola realtà che insieme a Davide Zard faceva
Davide
questi concerti.
Zard, l'hai citato, finora non l'avevamo mai citato, insieme anche a Franco Mamone. Sì, insomma, sono i grandi Trotta. Vecchi, diciamo, che hanno però inventato questo lavoro, sì. Poi lo hanno insegnato. E tra questi eventi cosa ti è capitato? Quale nome? Fammi qualche nome.
I concerti che più ricordo entusiasmanti, ma anche dal punto di vista organizzativo, sicuramente è stato Bruce Springsteen, perché è stato un evento enorme. Poi racconto sempre a quelli che sono molto giovani che noi Bruce Springsteen l'abbiamo organizzato senza computer, senza cellulari,
ecco,
e senza neanche fax, non so neanche se già c'era fax all'epoca, e tutti mi dicono: come avete fatto? Camminavamo, nel senso che lo stadio Flaminio è enorme, se ti dimenticavi qualcosa ti toccava rifarlo da capo.
Non avevamo pattini,
no, niente, tanta buona volontà, e quando le persone trovi bene, se no devi aspettare richiamare. Però si poteva fare anche un concerto così come Bon Jovi, che insomma, tra l'altro, ho incontrato, che era molto giovane io anche.
È stato bello.
È stato molto bello.
Hai gli occhi con i cuorici. Era bello Bon Jovi.
Era bellissimo, ecco. Era una cosa meravigliosa, simpaticissimo, molto...
Botta di energia.
Sì, decisamente, era molto buffo. Mi sono presentata come: salve, io sono il tuo ufficio stampa per Roma. E lui mi ha guardato, io ero minigonna inguinale, perché all'epoca era così, minigonna e taccaspillo, e mi ha fatto una battuta su il lato B, io un po' offesa, mi sono girata dall'altra parte, ripensandoci ora, ma insomma... avrei potuto glissare. No, è stato carino, era buffo, era simpatico, non voleva essere niente di pesante, però insomma veramente carini.
No, anche perché tu eri famosa, perché riuscire appunto a venire a lavorare al Palaeo, insomma, a fare cose del genere in tacchi a spillo,
sempre,
che noi eravamo con le scarpe da ginnastica, impeccabile, fantastico.
E poi avevo quel fantastico ruolo di, siccome ero l'unica che parlava inglese, di dover raccogliere gli artisti la sera prima in aeroporto.
Raccogliere
nel vero senso della parola. A volte arrivavano,
state pietosi,
e me li portavo a cena fuori per distrarli, far passare una bella serata. Quindi abbiamo serate pazzesche con Bryan Adams, con Kid Creole e Coconuts. È veramente stato serate fantastiche.
Anche le Coconuts.
Quindi la sera prima cercavamo di rilassarli in modo che stessero tranquilli e il giorno dopo potessero lavorare rilassati. Quindi era un bellissimo ruolo.
Sì, penso che saresti invidiata da parecchi. Poi dopo che cosa è successo? Nell'89 cambi lavoro.
Sì, nell'89 cambio lavoro e grazie al fatto che comunque avevo avuto un'esperienza lavorativa nel mondo dello spettacolo, probabilmente è stato più facile per il mio capo attuale, che all'epoca cercava una persona che gli facesse da assistente, scegliere me piuttosto che altre, un po' perché ero da sola, ero autonoma, ero nordica, il che a Roma fa molto, e avevo avuto esperienza allo spettacolo, per cui sono andata a lavorare per lui, è un'agenzia di una produzione televisiva.
Possiamo dire lui chi è?
Sì, lui è Silvio Testi, e quindi sono più di 35 anni che io lavoro per lui.
Anche lui lavora con te.
E lui lavora con me, abbiamo fatto cose
e non
pazzesche.
Ti ha risparmiato niente, infatti, sì, niente. Perché siete passati appunto dalle produzioni televisive, poi la sala di incisione, poi altre
musical, i più grandi musical a Roma l'abbiamo fatti noi, abbiamo iniziato con Grease, una produzione lunghissima, pazzesca, che ci ha aperto veramente degli orizzonti teatrali che non conoscevamo. Poi reality, perché reality all'estero credo che sia una cosa unica.
E non reality piccoli, insomma, reality grossi, impegnativi.
Impegnativi,
quelli un po' estremi.
Con centinaia di persone, di truppe, quindi importanti. E programmi televisivi normali, quindi insomma abbiamo spaziato. Ci manca solo il cinema, poi adesso abbiamo fatto tutto.
È vero, come mai ancora non si è lanciato nel cinema?
Ci stiamo provando, ecco. Però è un settore un po' di nicchia, un po' difficile da inserirsi, però ci stiamo provando.
Ecco, non ci facciamo mancare nulla.
No.
Quindi c'è stata questa fase dalla Triangle Production, che è una sala di incisione che abbiamo detto che si trova a Roma, dove sono approdati nei tempi in cui ancora i dischi si facevano nelle sale di incisione, che adesso si fanno più o meno nelle sale hobby delle varie ville degli artisti, ecco.
Certo.
Quindi ci si ritirava anche per mesi a volte, raccontaci,
perché era ancora l'epoca analogica, quindi gli artisti venivano a fare il disco per mesi da noi, quindi diventava proprio un quotidiano. E abbiamo avuto, diciamo, primo su tutti, perché quello che è stato più tempo da noi per più dischi è stato Pino Daniele.
Allora ti blocco un attimino, venivano da voi non soltanto Pino Daniele, anche molti altri, ricordo, ma perché venivano da voi? Perché che tipo di sala avevate?
Perché la nostra sala che abbiamo tuttora è la copia di una delle sale di Abbey Road, quindi gli architetti e i tecnici del suono che hanno fatto Abbey Road sono venuti appositamente da noi per 9 mesi a costruire e a restaurare questa sala, che inizialmente era quella di Caterina Caselli, gestita da Boncompagni. Quindi questa sala era molto particolare, era innovativa, era la più importante d'Europa e tuttora, insomma, è una sempre una bella una bella competizione. Sala.
Quindi insomma venivano da voi nomi di un certo calibro, tra cui hai citato Pino. Pino Daniele è stato veramente diversi dischi, diversi forse anni a questo punto.
Sì, sì, diversi anni, perché ogni volta erano 6 mesi più o meno.
Funzionava la registrazione di un disco?
In realtà nel dettaglio io poi non seguivo la parte artistica loro, però sicuramente lui portava il suo tecnico del suono Martin, inglese, e poi c'era il suo fonico storico, che era Fabrizio Faccioni di Roma, con il quale facevano tutta l'impostazione del disco. Quindi si faceva tutto lì, magari non proprio tutto, però la maggior parte delle cose si faceva in sala da noi. Missaggio, quindi noi avevamo un quotidiano di Pino in ufficio, veniva quasi tutti i giorni, almeno in certe fasi del disco, e quindi vedevamo l'aspetto umano suo al di là dell'artista, anche perché c'era il nostro divanetto della Triangle, che è famoso, divanetto del caffè, dove c'era il momento di rilassamento,
di svacco.
E quindi noi facevamo anche un po' da intervallo per loro nel lavoro, quindi abbiamo scoperto gli aspetti degli artisti, quelli più divertenti, carini.
E anche probabilmente quelli dettati dalla stanchezza, forse dei momenti di scoraggiamento, no?
Sì, devo dire che con noi cercavano di distrarsi, quindi comunque le problematiche cercavano di non tirarle fuori, anche perché giustamente non è che dovevano poi a noi raccontare i dettagli delle loro problematiche di lavoro, però cercavano più che altro così un momento di distrazione, eravamo un piacevole intervallo.
Ti ricordi in particolare?
Ma fondamentalmente quello che mi ricordo è che Pino Daniele era molto buffo, perché gli piaceva molto giocare, era molto giocherellone, quindi aveva sempre tutti i giorni una cosa che metteva in mezzo, tipo c'era questo Martin, il suo fonico, che era molto timido, molto chiuso. Io sempre epoca sminigonnata e tacco a spillo.
Sminigonnata, attenzione!
Peraltro anche single, allora lui cercava di farmi, siccome Martin aveva dato un'occhiata, solo un'occhiata, povero Martin, niente, lui l'aveva captata questa occhiata, perché Pino era molto attento ai suoi collaboratori, e allora ha cominciato a metterlo in mezzo cercando di farmi fidanzare a tutti a costi con Martin, cosa che era l'ultima cosa che avrei fatto in vita mia. Poi faceva scherzi telefonici, cioè era veramente
scherzi telefonici.
Tantissimo. Io quando poi mi trasferivo a Milano per i programmi in Mediaset, lui mi faceva gli scherzi, mi telefonava al numero fisso del mio ufficio di Mediaset.
Pino, Daniele.
Pino.
Ma non è riconoscibilissima la voce?
No, perché riusciva a fare delle imitazioni, c'era un suo paroliere che era molto buffo a fare imitazioni, e quindi facevano un po' questa cosa a gara di giocare alle imitazioni. Allora mi chiamava e diceva delle cose assurde, poi mi faceva sono Pino
con la voce.
Io l'ultima cosa che pensavo che Pino Daniele mi chiamasse in media se fa gli scherzi. Vabbè, so, però
quindi comunque diciamo che per lo più loro arrivavano proprio, avevano un bollino di marcia, arrivavano la mattina tardi, sicuramente.
Sì, arrivavano la mattinata tardi, spesso rimanevano anche fino a tardi la sera, quindi era il momento in cui c'era più il mio collega che io in studio, perché io parallelamente facevo i programmi televisivi, la nostra sede era sia sala
condivisa
di registrazione che ufficio di produzione.
Certo, adesso vabbè, è tutto cambiato, però comunque l'intimità forzata di quel periodo ti avrà portato anche a conoscere, che ne so, i familiari, gli amici che li venivano a trovare.
Sì, sì, invece c'era sempre, c'era spesso, vabbè, nel caso di Pino veniva sempre Fabiola, anche perché Fabiola si occupava anche di fare in modo che lui mangiasse bene, quindi si occupava della parte sana di Pino.
Sì, sì.
Gli artisti anche ogni tanto avevano la moglie che arrivava. Però comunque non c'era poi chissà quanto via vai di parentele o amici, perché comunque il momento della sala di registrazione era sacro, quindi era dedicato al lavoro.
Hai assistito a dei duetti, a delle jam session, così, delle collaborazioni particolari, qualcosa di che tu hai detto sto vedendo una cosa bella, che vedendo, comunque sto assistendo a un momento.
Guarda, un momento particolare c'è stato una sera collegato alla sala di registrazione, ma non eravamo lì dentro, in realtà eravamo in un ristorante e ci siamo trovati con Pino Daniele, c'era Giovanotti e poi un gruppetto di amici loro. Il ristorante è stato chiuso e c'eravamo solo noi, ma non era organizzato, è nato così, hanno fatto una piccola jam session fra loro e noi ci siamo trovati per caso testimoni di questa cosa, ed è rimasta privata, quindi è stato molto carino, molto improvviso.
L'impressione che tu hai è che comunque anche questi artisti, questi nomi così ormai acclarati, insomma con anni e anni di carriera alle spalle, abbiano ancora il piacere dell'improvvisazione, del momento con gli amici, con i musicisti di altri paesi.
Io lo do per scontato, sicuramente,
cioè,
sì. Lo
puro
do
per piacere scontato della musica.
Non ho avuto modo di parlarne con loro, però sicuramente lo do per scontato, perché comunque è la loro storia, loro sono così, perché vengono da quel mondo. Quelli di questa generazione non saprei, forse hanno meno contatto diretto con le persone, sono più molto social, molto... mentre quelli di quella generazione sono più per fare le cose live. Poi vorrei essere anche sconfessata da quelli di questa generazione, magari è così per loro lo stesso.
Comunque diciamo che il momento di divertimento puro ancora...
Sì, 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 sicuramente, ancora piace il momento di improvvisazione.
E allora ascoltiamolo, Pino, ricordiamo.
Sono esattamente come te, posso darti tutto quello che ho, però
se mi vuoi, prova a chiedermi una carezza per scoprire la paura è una certezza, e sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce, e passa ma non passerà questa. bisogno di una mano anch'io, ho il tuo sguardo che mi stringe da un po', però
se mi vuoi manda via questa tristezza, amore mio, perché la vita passa in fretta. E passa a mano, passerà questa timore che cresce. Amarsi ancora, no, no, no.
Amarsi. Bentornati, bentornati a Rock Life, sono ancora Roberta Bussi, siete su Oltre Lago e abbiamo in studio con noi Cecilia Pagliani, perdonami, che sta un po' così rovistando nei suoi ricordi musicali in sala di incisione. Abbiamo parlato di Pino Daniele, che più volte è stato ospite presso la struttura in cui tuttora lavora e insomma ha lasciato diverse tracce, aveva questo vocione, io lo ricordo perché sì, razzolavo anch'io in quello studio ogni tanto, ma sa bene, mi ricordo questa figura così un po' taciturna, ombrosa, ma
Ma in realtà sembra, però non era veramente un giocherellone.
Cioè più un po' bobo così.
Sì, 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 diciamo che chiaramente poi si riusciva a vedere anche qualcosa di più, proprio perché noi stavamo lì tutti i giorni, certo. Perché è chiaro che i primi giorni era Pino Daniele che entrava, perché tanto che una volta che c'è stato l'episodio del topo,
eravamo
ancora
topo
terrorizzati. Niente, siccome la nostra sala di registrazione è al piano terra e di fronte nel cortile c'era un tombino che adesso è stato messo in protezione, però all'epoca era proprio a cielo aperto, quindi poteva capitare che uscisse un topo.
È stato un personaggio a lungo.
È stato un personaggio che è salito, e grossone anche, un bel rattone che comunque non stava molto bene, e se le porte erano automatiche, quindi come è apparso, lui è entrato.
Perché lui si presentava, le porte si aprivano ovviamente.
Sì, si aprivano, quindi cioè, lui è entrato e si stava avviando verso la sala dove c'era Pino che era arrivato da poco.
Immagino te sui tacchi a spillo sulla scrivania in piedi.
No, perché a me piacciono i topi, non c'è un animale che non mi piaccia, quindi non ero spaventata da quello, ma io e il mio collega eravamo preoccupati del fatto che arrivasse dentro la sala di incisione. Non era una bellissima insomma pubblicità, dire appena arriva Pino Daniele un ratto.
Anche perché era tutta di legno, se ricordo bene,
sì,
per
sì,
un
sì,
topone rosicchiarla sarebbe.
No, ma poi se si infilava dentro con
ciao,
tutti i cavi non lo troveremo
danni
mai più.
Assurdi.
Quindi al pensiero che non l'avremmo mai più recuperato, Roberto ha preso il cestino della spazzatura facendo rumore, lui è tornato indietro, ci ha puntato e gli ha messo sopra il suo cestino cercando di trascinarlo fuori dalla porta, poi è uscita la coda, l'ha rischiacciato. Schizzi di sangue, insomma, è stato un po' pulp, però abbiamo salvato la sala da che si accorgesse fino a che ci
quindi
fosse.
Quindi
Pino
non ha saputo. Non ha,
no, gli abbiamo raccontato dopo, ma da eroi abbiamo salvato l'immagine della sala.
Quindi diciamo che lui ti ha sorpreso dal punto di vista così umano, in positivo?
Sì, assolutamente, non mi aspettavo che fosse così giocherellone, poi era molto serioso sul lavoro, molto anche rigoroso, cioè per quanto mi hanno raccontato pretendeva molto dei suoi collaboratori, quindi anche una serietà di lavoro e anche della vita privata, cioè queste due cose non dovevano essere molto separate.
Cioè?
Beh, insomma,
aveva un'etica.
Sì, era un'etica, almeno per quanto ho visto, molto importante. Tu sei fidanzato, quindi devi essere serio. Cioè, voleva una serietà sia sul lavoro che nella vita privata, che insomma non è così comune nel mondo dello spettacolo, e quindi era molto apprezzabile. Però ecco, quello che io ricordo di Pino fondamentalmente è che era molto molto simpatico. Cioè, io mi sono fatta un sacco di risate con lui. Poi chiaramente altri aspetti magari
no. Ma invece qualcuno che ti ha sorpreso negativamente, si può dire? Per qualche motivo?
No, ma non perché non gli voglia dire, ma sono stata fortunata, ma quelli che ho incontrato sono stati molto simpatici. Mi ricordo anche Raff, che se lo vedi sembra molto cupo, molto introverso, molto serioso, e peraltro è anche piuttosto riservato, una persona
sì,
che difficilmente vedi anche ospite nei programmi perché non ci va. In realtà anche lui aveva un aspetto ironico pazzesco, è stato molto con noi, è arrivato così a un livello di confidenza da volerci alla cena di fine produzione, dove io e Roberto poi non eravamo necessariamente coinvolti, però è stato così carino da volerci dedicare anche un ringraziamento nel suo disco.
Che beh, sì, perché comunque sono esperienze ravvicinate, sì, che sì, possono fare il bello e il cattivo tempo durante, beh, la registrazione. Sì.
Cercavamo di fare in modo che loro stessero a loro agio, quindi se serviva qualcosa ditecelo, ecco.
Senti, secondo te, tra quelli che hai avuto modo di avvicinare, qual è l'artista, parliamo anche un pochino dei personaggi televisivi, perché verso questo stiamo andando, più vanitoso in assoluto, tanto che si può dire, nel senso, è una debolezza, mettiamola così.
Vanitosi
tutti,
un po' tutti. Diciamo che nessuno te lo fa più di tanto pesare, perché altrimenti sarebbe anche negativo come immagine, quindi in ogni caso anche nel nostro ruolo cerchiamo di rendere la vita più facile per tutti. È chiaro che le difficoltà più grosse le ho avute durante i reality, perché comunque mettevi dei VIP in una condizione di difficoltà, e allora lì più di tanto non potevano recitare. Se tu sei in studio con un artista, entra in studio, quindi si mette lì e fa la parte. Se stai per 3 mesi magari nella savana dentro a una capanna, è ovvio che poi alla fine il carattere viene fuori. Quindi ci sono state più difficoltà in quel senso, però era anche giustificabile.
Tu che li hai conosciuti entrambi, secondo te ci sono due ritratti psicologici o anche psichiatrici del musicista e del personaggio televisivo? Sono delle personalità che si differenziano qualcosa?
Assolutamente sì, cioè, ma proprio il mondo è diverso, anche per noi che ci lavoriamo.
Appunto.
I concerti, tutto il mondo della musica, non lo so, è molto più emotivo, molto più automatico, ma anche più leggero da un certo punto di vista, almeno per quello che ho vissuto io, i concerti, tutto era più tranquillo. E il mondo della televisione magari è molto più complesso di cose che potrebbero essere più semplici, quindi è proprio perché l'immagine, mentre nella musica di immagine, meno ai miei tempi, ce n'era molto di meno. È vero che c'è stata Diana Ross che ha chiesto
diciamo
Rider.
dai comincia.
Diana Ross aveva chiesto di avere un suo water personale, quindi abbiamo dovuto fare un water suo personale, ha preteso di avere un passaggio che dal camerino arrivasse al palco del Palaeur da costruire da zero, perché lei non voleva essere vista da nessuno, quindi le prove soundcheck dovevano essere fatte in un certo modo. Però a parte questi che avevano esigenze un po' strane, per il resto non sembra che stessimo facendo un'operazione a cuore aperto, cosa che è la sensazione che quando si fanno programmi televisivi sembra di avere. C'è sempre sta cosa, oddio, che staremmo mai facendo? Nella musica è più importante la musica. Invece nella televisione sembra che sia più importante un po' l'immagine dei singoli artisti.
Probabilmente adesso, così riflettendoci, forse è perché quando sei un musicista in realtà la tua vita è regalare emozioni agli altri, no?
Sì,
cioè far
sì,
passare questo flusso. In realtà il personaggio televisivo è lì per avere l'attenzione degli altri, quindi delle emozioni di chi lo guarda, forse
infatti,
a parte gli attori.
Ma infatti alla fine il musicista, quello che vuole trasmettere la musica, della sua vita privata sappiamo poco e del suo carattere tanto
meno.
È chiaro che il personaggio televisivo viene fuori per forza, perché parla, si relaziona con le persone, quindi inevitabilmente viene fuori.
Senti, qualche aneddoto carino da raccontarci nelle savane, nelle location che avete?
Questo
siete crudeli, però.
Allora, prima di tutto, allora, tanto i reality sarebbero veramente quelli del backstage, di produzione, non tanto quello che va in onda, perché
succede,
le cose assurde
più
succedono più dietro le quinte con noi che quello che si vede in televisione. Tutte le prove che facevamo noi e facevamo fare ai VIP, che infatti siamo passati per crudeli, le ho sempre provate tutte io, proprio perché essendo io piccolina, minuta,
aspetta.
Le prove d'accesso, le prove di coraggio, io le provavo tutte, primo per vedere se erano fattibili, perché molti concorrenti avevano anche le mie di dimensioni, quindi
ma sempre
vedere.
Solo tu? Cioè.
Io e anche altri di produzione.
Ah,
sì, sì.
Va,
io il direttore
questo
di produzione di solito provavamo tutto. E poi perché così era un ricatto morale, andavo da loro dicendo: ragazzi, io l'ho fatte queste prove, quindi se l'ho fatte io le potete fare anche voi. E questo in effetti un po' stimolava loro a dire no vabbè, allora non possiamo esimerci
perché
da questa cosa.
Perché tu sei produttrice esecutiva, giusto?
Sì, sono produttore esecutivo, però per anche, no, uguale, in realtà io sono la produttora, perché così cominciò in Messico, produttora, quindi vero. Rimango. Quindi erano più gli episodi assurdi di lavorare in mezzo a savana, piuttosto che nello Yucatan o in Sudafrica, in posti assurdi che non ti aspetti. A un certo punto ci siamo trovati pieni di serpenti nel campo dove ci sarebbero stati i VIP, e non è che siamo pratici di serpenti a sonagli, quindi ho detto, quindi cosa dobbiamo fare? Ma non so, prendiamo i gatti piuttosto che i tacchini, ma funziona.
I tacchini?
E che ne so,
perché i tacchini,
sì, perché il tacchino attacca al serpente.
Sapersi un domani, no?
Domani che ti trovi in casa, però ecco, esperienze di questo genere che insomma noi cittadini non sappiamo come relazionarci, però insomma è stata un'esperienza unica.
Quante edizioni avete fatto, in quali paesi?
Abbiamo fatto 3 edizioni e sono state il primo in Messico, il secondo in Kenya, il terzo in Sudafrica. Poi abbiamo avuto un'esperienza in India che non si è stata una preparazione, ma poi non è andata avanti.
Ti sarebbe piaciuta?
Sì, molto, anche avanti. Perché eravamo già lì, erano 2 mesi che stavamo in India.
Caspita, preparare tutto quanto e poi non vederlo realizzato.
E poi sì, purtroppo c'è stato un disguido e non è andato in onda.
Adesso basta reality?
No, è che adesso diciamo che le condizioni economiche delle reti televisive non sono le stesse di un tempo, e quindi non c'è la possibilità di fare più di tanto questi programmi. Di solito li fanno anche direttamente le reti, e poi ci sono le multinazionali molto importanti che hanno insomma abbastanza sotto il loro ombrello di format la maggioranza, quindi li producono loro.
Cose ho perso e quante cose che non ho. One day, non sarà certo perfetto. Dimmi cos'è successo, perché ogni cosa non è al suo posto. Che te ne andrai dagli occhi miei, resta questa di me. Nelle cose che ho bisogno di più c'è sempre un taglio netto ed un pensiero stretto che non esce dalla testa, e tutto prende un senso. Questa solitudine, one day. O lasciami morire col suono di uno strumento rotto. Sono le cose più inutili, one day. Che lasciano ricordo e danno un senso a quello che c'è. One day. Un senso a quello che c'è.
Bentornati a Rock Life, sono sempre Roberta Bussi, c'è qui con me Cecilia Pagliani, stiamo parlando di tacchini di serpenti, perché da quando ha lasciato la musica e si è data la produzione televisiva le è capitato spesso e volentieri di così impegnarsi in reality girati all'estero, insomma ogni location sì, ai suoi problemi, sì. Anche in Africa, giusto?
Anche in Africa, beh, in Sudafrica abbiamo avuto anche i leoni nello studio.
Ecco, raccontami dei leoni nello studio. Perché i leoni nello studio?
Ah, abbiamo pensato di avere due cuccioli di leoni, che poi sono grandi come grossi cani, come due maremmani, così per fare un po' ambiente africano dentro lo studio, ma lo studio comunque era fatto di legno, eravamo in ogni caso in una savana, quindi quando poi c'è stato un momento di un rumore improvviso, questi leoncini sono scappati e ho visto il direttore di produzione inseguire i leoni, che insomma abbastanza
in genere
surreale.
Il contrario.
Quindi sì, ci sono queste cose, oppure eravamo gli uffici di produzione appunto nella savana e alle 6 arrivavano gli animali che ti guardavano dentro l'ufficio, arrivava lo struzzo, la giraffa, cioè ti ritrovi la scimmia,
è
lasci una cosa, meraviglia, proprio ci ho lasciato il cuore. Però poi ci sono le cose scomode di fare una produzione in un posto del genere, quando da Roma ti chiedono, ah, prendi tot cose, sì, ma io sono nella savana, ci sarà un negozio, no, nella savana non ci sono i negozi, quindi ti devi un po' arrangiare per cercare di fare una cosa da città dentro la natura.
Senti, tanto è successo tutto sotto le telecamere, qual è il personaggio che è schizzato di più per le situazioni così critiche?
Durante i reality praticamente tutti.
Tutti.
Una su tutte, diciamo, che è rimasta storica, Carina Cascella. Carina Cascella aveva delle crisi di nervi e di panico continuamente, ma insomma l'abbiamo visto proprio nei reality, non è una cosa segreta, perché era una molto verace, che poi è stata anche la vincitrice, noi l'abbiamo molto sostenuta perché era fortissima, però ecco, non si teneva minimamente.
Ma voi li testavate prima, sì, di beh, noi, dal punto di vista dell'equilibrio
psicologico? Sì, sì, avevamo un ufficio casting che si occupava di questo e una psicologa che li, insomma, li controllava all'inizio, però non avevano patologie strane, quindi
ma
era
no.
Giusto che facessero reality, però poi chi può dire come reagirà una persona messa sopra una barca allestita in un fiume per 3 mesi? Alla fine dipende da mille fattori, anche lo stress della diretta, di tutti i giorni lì, poi gli facevamo improvvisate notturne, quindi i caratteri.
Le improvvisate metti... notturne?
Sì, perché avevamo la notte della talpa, che non era programmata.
Voi siete leoni, porca miseria, cioè? Scusa,
notte...
io non l'ho visto la talpa, okay. Non lo ammetto.
In piena notte li svegliavamo per fare una prova di resistenza, quindi devono stare tutta la notte a fare una tot cosa, ogni volta una cosa diversa. Con noi intorno, che la facevamo con loro.
Tu lo sai che andrai all'inferno
però ho testato tutto su di me, quindi
ti sei fatta svegliare di notte per fare la prova
per
estrema.
Forza, perché comunque dovevamo essere lì, cioè non erano abbandonati a loro stessi, noi ci svegliavamo prima, preparavamo tutto e stavamo tutta la notte con loro, però nel silenzio, nell'ombra, in modo che loro non ci vedessero. Quindi insomma non sapevano mai quando poteva succedere qualcosa, per loro era molto improvviso, avevamo sempre un autore che andava tutti i giorni a parlare con loro, però non sapevano niente di quello che succedeva. Poi c'è stato un improvviso allagamento del posto dove stavamo, c'è stata una tempesta tremenda, quindi abbiamo dovuto soccorrere improvvisamente e portarli via. Cioè, c'era sempre sicuramente qualcosa da fare, non cioè, ci siamo sicuramente annoiati.
La vera vita rock tu l'hai fatta in televisione, no? Con i concerti,
sì,
mi sa, alla fine. Beh, è particolare. Ci stai dicendo che tutto quello che la gente da casa pensa che sia preparato in realtà
no,
è estemporaneo.
No, infatti non c'è niente di preparato.
Non ce la fate a preparare tutto, è impossibile.
No, lo puoi farti un'idea, anche per il solo fatto che se tu metti 10 persone in un posto X, in mezzo del nulla, ovviamente le dinamiche scattano, non c'è bisogno di dirgli le cose o programmarle, perché è inevitabile, sono personaggi famosi, quindi inevitabilmente con le loro... personalità forti, e in più ci sono le caratteristiche sia del gioco, che comunque era una detection a talpa, quindi dovevi capire che c'era un traditore fra loro, quindi c'è tutta la tensione di c'è un traditore tra noi,
di individuarlo, sì.
E poi le prove che facevamo erano di coraggio, quindi erano sicuramente molto dure, le prove d'accesso devono mangiare cose strane, quindi insomma era tutto molto improntato sullo stress,
più le sollecitazioni ambientali, meteo,
sì, che succedeva di tutto, quindi anche a loro rimanevano colpiti del fatto che al tramonto arrivava la giraffa anche da loro, cioè anche loro erano estasiati dalla natura, però comunque resta il fatto che erano 3 mesi lontani da casa nella giungla.
Senti, ti manca la musica?
Ma,
l'evento musicale, perché io faccio questa domanda spesso anche ai promoter che non fanno più questo lavoro, perché in realtà, per esempio, è una cosa che io sento moltissimo, questa, cioè la folla, l'attesa, il soundcheck, l'arrivo degli artisti, le luci che si spengono, poi si accendono, parte.
Sì, in effetti sì, perché io, oltretutto io non ho molto vissuto l'aspetto da spettatore dei concerti. Perché,
non rimanevi?
No, perché più che altro no, fin da piccola, prima di fare questo lavoro, i miei genitori non mi mandavano a vedere concerti, okay, perché era pericoloso e quindi non volevano. Quindi io sono passata da non poter andare ai concerti quando ero piccola a organizzare concerti, quindi non ho quella fascia di spettatore. E quindi io ho solo l'esperienza da organizzatore di concerti e magari non vedevo tutti i passaggi, quindi non mi accorgevo di quando arrivava la gente, cominciavano a accendersi le luci, perché nel frattempo eravamo nel backstage con i mille problemi. Però sì, era bellissimo il giorno del concerto, ma anche solo il giorno dell'allestimento, del disallestimento, era una roba che avevi lavorato per settimane per questo e poi vedevi che in un giorno iniziava e finiva
magicamente
tutto.
Sì, e tutto andava quasi
e andava tutto bene, poi alla fine devo dire non è mai successo, una volta sola è mancata la corrente a un concerto, però per il resto...
Quale? Te lo ricordi?
Sì, era di... oddio, di chi era... non mi ricordo il nome, quello che cantava On the Beach.
Ah, Chris Ria.
Chris Ria. Alle tenda strisce manco la corrente.
Beh, già qualcosa che è mancata solo la corrente, insomma, sì. Succedono cose più gravi.
Devo dire, vedi, nonostante non avessimo le tecnologie, riuscivamo a risolvere rapidamente le cose. Non ricordo i gravi incidenti, ecco, insomma.
Beh, sono anni particolari, non torneresti indietro comunque?
Ma se potessi io vorrei tornare indietro in ogni decennio della mia vita per una settimana, per riviverlo, quindi tornerei anche in quell'epoca sicuramente.
C'è qualcosa che a cui punti adesso dopo la televisione, o pensi che chiuderai le tue esperienze professionali in televisione?
Allora, l'unica cosa che ancora mi manca è giusto il cinema. Cinema o fiction, insomma, per noi è cinema. Anche i film della TV non è televisione, per noi è sempre fiction.
Certo.
Sì, è l'unica esperienza che non ho direttamente, ce l'ho indirettamente perché mio marito ci lavora, quindi so le cose da lui. Però ecco, l'unica cosa che mi manca, per il resto io ho avuto una carriera secondo me pazzesca dal mio punto di vista, nel senso che per me è più che sufficiente quello che ho fatto, ne sono entusiasta, è stata una cosa meravigliosa, quindi non ci sono cose che non ho fatto che mi piacerebbe fare. Però mi piacerebbe continuare a farle.
C'è una dote che secondo te ti ha permesso di affrontare questo tipo di situazioni di professione? Una dote indispensabile?
Indispensabile la capacità di gestire le cose, una enorme capacità di gestione dei soldi, che è fondamentale visto,
ecco,
che da produttore esecutivo.
Non abbiamo mai toccato questo argomento.
E io sono anche genovese, però comunque...
L'hai detto tu.
Sì, sì, mani a chiocciola. Mani a chiocciola che non ti consentono di aprirle per far uscire i soldi.
Non l'ho mai sentito.
Si parla anche delle tasche a chiocciola per lo stesso motivo. Uh-huh. Però ecco, ho una grande capacità di gestire i soldi, ma questo dipende anche dalla...
Ti chiamo dopo.
Dalla mia mamma.
Sì, sì. Un paio di problemi.
Questo, riporto sempre i soldi a casa, ecco, al mio produttore generale, quindi quello tanto, una grande capacità pratica, faccio un sacco di errori, non ho la mania del controllo per niente.
È strano.
Zero assoluto, perché io sono approssimativa, di carattere io sono molto approssimativa in tutto, però proprio perché ho questo difetto dell'approssimazione ho imparato a mettere la pezza sulle cose.
Estemporanea.
Sono bravissima a risolvere il problema al volo, ma ne faccio mille, però ho la capacità di
porre rimedio.
Mille soluzioni, quello sì.
E così anche forse di tenere basso le punte di stress tue e degli
sì,
altri,
sì,
no?
Sì, cioè... sì. Lo stress non mi dà nessun problema, anzi.
Senti, e invece quanto di quel lavoro lì ti porti poi nella vita? Nel senso, adesso tu fai tutt'altro anche, se lo
sì,
posso
no,
dire.
Che la mia,
cioè, lei sono due braccia rubate alla musica, alla televisione e riportate all'agricoltura.
In realtà, all'agricoltura. No, in realtà io sì, da 6 anni vivo qui a Trevignano in un casale con un bosco e quindi insomma il pollaio, l'orto. Ovviamente sono sempre cittadina, quindi lo faccio anche quello in maniera approssimativa. Quindi il lago, la barca, tutto quello che è la vita privata, che ovviamente ogni volta che c'è una produzione in ballo devo
tu
sospendere, quindi, però so che c'è, quindi già solo
sono proprio due estremi.
Sì, totalmente, non sono assolutamente né in contrasto, perché in realtà sono equilibrati. Io faccio un lavoro che mi piace tantissimo e quando non ho da fare questo lavoro lo riempio esempio di queste cose che faccio qui al lago, quindi mi piace moltissimo. In realtà non sono diversa dal lavoro e dalla vita privata. Io non credo alle persone che dicono: ah, io sono un lavoro, sono un modo, la vita privata è un'altra. Non lo so, io non ho questo sdoppiamento di personalità.
Sei produttrice anche a
io
casa.
Sono così. Cioè, io ho un brutto carattere,
ho brutto le mani, ognuno nel suo posto.
Sì, assolutamente, io sono uguale. Poi è chiaro che do meno peso a certe cose sul lavoro rispetto alla vita privata, io intendo nei rapporti, magari lascio un po' più correre nella vita privata, ci stai un po' più attento, però fondamentalmente sono così, non riuscirei a essere diversa, quindi ho un brutto carattere in tutti e due i casi.
Confermo, no, non è vero, scherzo.
Sì, sì, bruttissimo, sono Scorpione.
Sì, eh? È vero, già anche Scorpione.
Certo,
anche
Genovese, Scorpione, mamma mia.
Caspita, quasi quasi ti mando via, non mi chiedo perché ti abbia invitato.
È vero.
Ma in un'altra vita vorresti passare dall'altra parte dello schermo, del
mai
palco?
Al mondo, ma mai non ci penso mondo. Neanche, cioè, da piccola neanche sognavo, forse mi è venuto due minuti di pensare, certo mi piacerebbe fare la rockstar, punto, come l'ho pensato l'ho finito di pensare, mai avuto, sai quando ti chiedono cosa vorrei fare da grande, a parte che non credo che nessuno me l'abbia mai chiesto, non ricordo che qualcuno me l'abbia chiesto.
Perché facevi già tanti lavori di corsa?
No, non c'è stato il momento. Pensavo, non, per me la cosa fondamentale era essere autonoma e indipendente, perché mia madre ci diceva sempre: noi siamo come dei gatti, quindi a una certa età ognuno per la sua strada e buttatevi nel mondo. Quindi questa era la cosa fondamentale. Poi cosa andavamo a fare per essere autonomi non importava. Sicuramente ho sempre pensato: non mi accontenterei mai di fare un lavoro che non mi piace, piuttosto lo faccio, intanto mi pago da vivere, ma ne c'è alcun altro.
E cosa consiglieresti a una ragazza che adesso esce dal liceo classico, cioè, adesso cosa è cambiato? Chi vuole fare lavori di questo genere? Cosa dovrebbe fare secondo te nel 2022?
Qua si apre una piaga tremenda, non tanto per le condizioni sociali di adesso, che peraltro abbiamo causato noi, visto che la società la creiamo noi, ma per evidentemente un livello di educazione diversa. Noi abbiamo avuto dei genitori che ci hanno insegnato a darci una mossa e fare cose. Non posso dire la stessa cosa dei genitori di adesso, almeno di alcuni, per carità, magari molti lo saranno, però li vedo sotto una campana di vetro, quindi certo. Anche solo l'atmosfera scolastica che c'è, ho scoperto dalla mia parrucchiera che i genitori ricevono sul cellulare i compiti che i figli devono fare, una roba assurda, nessuno può marinare scuola,
no,
perché
è impossibile,
cioè,
ormai
c'è un controllo dei figli mostruoso che li rende poi quello che sono, cioè totalmente incapaci di essere autonomi.
Quindi i ragazzi che voi vedete arrivare per esempio in aiuto alle varie produzioni,
un disastro perché non è che non sanno far nulla, e questo sarebbe l'ultimo dei problemi, perché imparerebbero, ma proprio non c'è la cosa di darsi una mossa e far cose. Quindi è sempre un po' difficile svegliarli, è proprio a dire: non lo so sta cosa, imparala, arrangiati. L'arrangiati non gli appartiene, perché non gliel'hanno mai insegnato.
Ti suggerisco il prossimo lavoro, una scuola di formazione per le figure professionali come la tua. Che...
Guarda, una volta sono andata a fare una lezione, questo mi pare 3 anni fa, in una università privata di scienze della comunicazione, c'era una lezione di produzione e una mia amica che era l'insegnante mi ha invitato. Io gli ho raccontato tutto quello che vuol dire fare il produttore esecutivo, ho portato anche dei piani di produzione tipo i budget, cioè mi ero preparata per questa lezione. Io mi sono trovata davanti dei ragazzi universitari che comunque, dopo avergli raccontato i reality e tutto questo, avete domande? Niente.
Cioè, il vuoto pneumatico.
Cioè, un ragazzo a 20 anni non ha domande su un argomento di questo genere, non ha domande nella vita.
Sì, anche la mancanza di curiosità, oltre al fatto di mettersi
terribile
in gioco e faticare, perché sono lavori comunque sì. Dove non devi dire tra 5 minuti è finita la mia
ora. No, sicuramente non c'è orario, però devo dire che tutti quelli che eravamo lì a fare i reality, cito sempre i reality perché è la cosa più estrema della televisione che ho fatto, una volta che erano lì poi si buttavano, anche perché non c'era alternativa, o ti butti e lavori e non vedi l'ora, non c'è nient'altro se non quello in quel momento, oppure devi tornare a casa, e ne abbiamo andati a casa svariati noi in produzione perché non ce la potevano fare, molti hanno perso insomma lumino.
Sì, lumino. Tu hai lavorato tanto e lavori tuttora, mi dicevi anche per 30 ore per la vita,
sì,
giusto?
Sì. Che ce l'abbiamo adesso a dicembre da 4 a 10.
Ok. E qual è l'atteggiamento dei personaggi rispetto a così a prestare la propria opera a fini di beneficenza? Che tipo di impatto trovate? Sono tutti ben disposti pur di avere visibilità? Salgono su qualunque carro?
No, ho trovato che non è tanto la visibilità, quantomeno non in questo periodo, anche anche perché in questo periodo sono sobillati di richieste di beneficenza. Ci sono 1000 associazioni che chiedono ai VIP di essere testimonial, quindi poverini, devo dire che non è che hanno veramente l'imbarazzo della scelta. Quindi quelli che scelgono è perché ci conoscono da anni, perché noi e Teleton insieme ad altre grandi associazioni siamo veramente storicamente quelli che si occupano di beneficenza ormai noi da 30 anni.
30 anni, oltre che 30 ore, da 30 anni 30, per la vita.
Sì, siamo a 28, quindi fra 2 anni sono 30 anni e quindi sanno che siamo affidabili. Cioè se noi portiamo avanti un progetto per un'associazione, noi di solito facciamo anche, abbiamo fatto per anni, adesso c'è meno opportunità, però facciamo un report dei progetti realizzati, quindi li andiamo a filmare
forza, sì.
In modo che si capisca dove vanno i soldi, quindi sanno che quello che noi facciamo per la raccolta fondi è affidabile e quindi c'è sempre una grande disponibilità, devo dire di cuore.
Quando sarà il prossimo?
Dal 4 al 10 di dicembre noi saremo all'interno delle varie reti RAI, ospiti dei vari programmi che ci potranno accogliere con dei testimonial di eccellenza.
Hai già qualche nome che ci puoi dare?
Li stiamo valutando adesso, però a parte Lorella Cuccarini è la nostra madrina fondatrice di 30 ore per la vita, però non ci sarà solo lei, ci saranno altri ospiti che stiamo concordando proprio in questi giorni perché manca poco ormai.
Invece come produttrice su cosa sei concentrata in questo momento a parte 30 ore?
Stiamo facendo le ultime puntate di un programma di cucina che si chiama Cook 40 per i due, che va in onda tutti i sabati alle 11, presentato da Alessandro Greco.
Un ritorno?
Sì.
Dopo tanto, eh?
Dopo tanto, molto piacevole, è stato un piacere anche perché lui è stato un nostro concorrente della Talpa fra l'altro, quindi dopo averlo massacrato come concorrente me lo ritrovo.
Dato un momento così di rilassatezza.
Si può vendicare su di noi. No, bellissimo, una bella avventura perché era un paper format, quindi è anche un orgoglio per noi che stia andando anche molto bene, ha ottimi risultati. E poi abbiamo altri progetti che si confermeranno per la primavera.
Bene, io ti ringrazio, sei stata fantastica. Ti faccio un milione di auguri per tutti i tuoi progetti.
Grazie.
E saluto chi ci ha ascoltato. Sono Roberta Busti, rimanete su Oltre Lago. Grazie a Elena Polidori, regia. For you.